Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e bentrovati in questo nostro appuntamento settimanale con Di Tutto Un Po'. Siamo giunti alla 22esima puntata di questa nuova serie del programma, che vede sempre la presenza telefonica settimanale di circa una decina di minuti del sindaco del comune di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano Presciutti. Ricordo che chi volesse suggerirci domande da fare al sindaco oppure indicarci un problema, eventualmente un ospite da invitare, non nei nostri studi in questo periodo, ma telefonicamente, può scrivere una mail a info@radiotadino.it indirizzando a Di Tutto Un Po'. Come sempre non sono solo, perché in collegamento telefonico anche questa settimana con me c'è Carletto Fiorucci, che saluto, quale auguro una buona giornata. Con questi sbalzi di temperatura sento che hai problemi come sempre di tosse, un po' di raucedine, ma sono mali di stagione. Buongiorno Carletto.
Beh, qui tu sai che... Buongiorno a tutti,
buongiorno, buongiorno.
Tu sai che qui a Gualdo purtroppo passiamo dall'estate all'inverno in un attimo, basta che piove e quindi sono sbalzi di temperatura che non fanno bene né a noi né probabilmente all'ambiente, ma bisogna abituarsi, quindi...
Certamente, certamente. Allora,
io ho una pianta, il mio limone, che si è malato 3 volte, adesso si è abituato, quindi speriamo che...
Pensavo che avessi messo una sciarpa addosso al limone, no? No, vabbè. Va bene, a parte gli scherzi, ecco, questa settimana ci vede impegnati anche con, oltre al sindaco, anche con un altro collegamento telefonico. Siamo riusciti a raggiungere l'assessore alla sanità della regione Umbria, che al suo nuovo mandato si è visto proprio questa, no, bella gatta da pelare, questo problema grosso che è il coronavirus. E poi tra non molto lo ascolteremo in collegamento dal suo ufficio, è stato impegnatissimo, quindi questa mattina avremo anche il piacere di ascoltare questa nuova voce per questo territorio. La prima volta che noi facciamo questa intervista al neo assessore, sentiremo anche un po' come ha trovato la sanità in Umbria, che mi sembra sia molto efficiente, perché siamo quasi a quota zero come contagi, una fortuna, è un buon servizio, insomma c'è tutta una serie di concause che comunque ci dicono che la nostra regione ha retto bene questo urto del virus, no?
Tra le concause c'è anche il fatto che siamo una regione svantaggiata, nel senso che non abbiamo grosse diciamo arterie viarie, quindi non abbiamo grandi fabbriche, quindi questo probabilmente, questa penalizzazione ci ha favorito non avendo un grosso flusso nel contenimento del coronavirus, no?
Beh, potrebbe essere, sì, potrebbe essere una lettura sicuramente. Poi sentiremo anche l'assessore come darà, no, certo, la sua valutazione in merito a questo virus, che siamo appunto stati bravi. Però c'è anche da dire che la regione dell'Umbria si sta muovendo per cercare di far riaprire qualche attività in più con le precauzioni. Sai benissimo, dopo la conferenza stampa di domenica di Conte si è sollevato un po' un vespaio tra i commercianti, soprattutto perché sono lasciati un po' alla deriva, si sentono gli ultimi, no? E quindi hanno preso posizione.
Il problema per i commercianti è che anche se riaprono, chi vuole che ci vada, a chi esca a fare spesa, è questo il problema più grande.
Però intanto diamo la possibilità di poter lavorare, ecco.
Ma sì, questo, ma questo poi sono, è la loro responsabilità, poi, quindi...
Beh, esattamente, possono... certo, è questo. Infatti abbiamo visto che in Germania, che hanno allentato queste misure,
sì.
Il virus ha ricominciato a camminare speditamente, quindi non sai come prenderla, riapriamo, non riapriamo... E qui io a sentire gli scienziati che dicono cautela, ogni giorno è una conquista, si può dire, in questi tempi.
Beh,
no?
Sì, credo che la scelta di aprire gradualmente sia la più intelligente, almeno penso.
D'accordo, poi sentiremo anche il sindaco del nostro comune e faremo a lui alcune domande, perché i sindaci, ricordiamo che è vero, seguono le disposizioni del decreto ministeriale, però possono agire anche per conto loro, cioè fare qualche decisione o restringimento o aperture di questo decreto. Quindi sentiremo il sindaco e poi come ha preso anche questo, questa seconda fase che inizierà da lunedì. Adesso noi mandiamo una canzone e poi andremo a sentire il nuovo assessore alla sanità della regione dell'Umbria, l'assessore Luca Coletto. A tra poco. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens.
Buongiorno assessore, le chiedevo se si è trovata a gestire una situazione molto difficile al suo primo incarico qui in Umbria, però la situazione pare che vada abbastanza bene. Come ha visto Sanità Umbra e da cosa dipende secondo lei questa nostra situazione più virtuosa rispetto alle altre regioni?
Ma allora, la Sanità Umbra è una sanità sicuramente organizzata, non a caso era fra le prime tre, quindi regione benchmark e quant'altro. Sicuramente, come dire, è una sua peculiarità, visto e considerato che è una regione piccola, visto e considerato che ci sono tanti ospedali diffusi, tanti piccoli ospedali diffusi sul territorio. La realtà dei fatti è che gli ospedali, quelli, come dire, importanti, sono 4-5. Mi viene in mente, che ne so, sicuramente le due aziende ospedaliere, quella di Terni e quella di Perugia, che in realtà hanno avuto le terapie intensive in depressione, quindi dedicate ai pazienti infetti, e altri due tre ospedali. Ciò detto, la reazione è stata una reazione positiva, è stata una reazione corale di tutti quanti i sanitari. Non ci sono state spaccature, ma soprattutto c'è stata una reazione importante una volta riorganizzata del territorio. Il segreto, diciamo fra virgolette, del successo è stata una sinergia importante fra ospedale, dove abbiamo potuto individuare delle terapie intensive, anche se, sottolineo, le terapie intensive in Umbria sono pochissime, non poche, ma pochissime, perché in totale sono 69, quando comprese quelle dedicate alla cardiochirurgia, quando una regione così dovrebbe averne almeno 140-150. In corso d'opera le abbiamo raddoppiate abbastanza rapidamente. Ma come dicevo poc'anzi, il segreto è stata la sinergia, l'accoppiamento corretto e perfetto del territorio insieme con l'ospedale e le relative rianimazioni. Perché? Perché abbiamo ospedalizzato il meno possibile, abbiamo trattenuto sul territorio e monitorati più pazienti possibile, naturalmente quelli che si potevano trattenere sul territorio e monitorarli attraverso le USCA piuttosto che i medici di medicina generale. Così facendo abbiamo evitato purtroppo quello che abbiamo potuto constatare che è successo anche in Lombardia, ma in altre situazioni, perché l'ospedale, una volta sovraccaricato di pazienti, può diventare un luogo dove le infezioni, invece che diminuire, si moltiplicano.
Assessore, mi scusi, ma non pensa che la fortuna della nostra regione sia dovuta anche alla sfortuna di essere, diciamo, un po' tagliati fuori dalle principali vie di comunicazione e di non avere uno grosso sviluppo industriale?
Sicuramente anche questo ha contribuito, perché tornando alla Lombardia, se noi facciamo una fotografia molto rapida, scopriamo che ci sono 3 aeroporti internazionali, scopriamo che dove è partita l'infezione, nell'Odigiano c'erano e ci sono, fortunatamente sotto il punto di vista economico, sfortunatamente sotto il punto di vista dell'infezione, dei rapporti diretti con Wang, e da lì si capisce che insomma l'infezione è partita in maniera molto importante. Come sappiamo, è partita a Bergamo-Valencia, Atalanta-Valencia, lì c'è stato un moltiplicatore infernale, direi, dell'infezione, e i risultati li abbiamo visti sia in Spagna che in Italia.
Ricordiamo che stiamo parlando con l'assessore, nuovo assessore alla sanità, assessore dal novembre del 2019, nominato dalla presidente Donatella Tesei, assessore alla tutela e promozione della salute, l'assessore Luca Coletto. Esperienze le ha avute in Veneto, sotto, mi sembra, la presidenza Zaia, se non vado errato, no?
Sì, esattamente.
Cinque anni. Ecco, il Veneto ha risposto molto bene, lì era il focolaio proprio e Zaia ha dato le sue direttive. Volete importare questo metodo Zaia anche in Umbria? Perché mi sembra che stiate muovendo su quasi una linea uguale a quella di Zaia, di poter riaprire il prima possibile. Mi sembra queste le linee che sta adottando la vostra giunta, soprattutto la Tesei nei giorni scorsi ha parlato di questo.
Ma io direi che non è un metodo Zaia, è un metodo di buon senso, perché Purtroppo cosa succede? Succede che siamo riusciti a gestire bene quella che è stata la pandemia, l'epidemia per ora, augurandoci che non ci siano riverberi negativi più avanti. Adesso si tratta di gestire la seconda pandemia, che è quella economica, che non è da prendere sotto gamba, anzi, visto e considerato che non solo l'Umbria, ma l'Italia intera, dal punto di vista economico non è che godesse di buona salute, per cui riaprire prima, ma soprattutto in sicurezza, e questo è il binomio.
Certo.
Riaprire prima, ma in sicurezza, è assolutamente necessario non solo per i servizi da erogare ai cittadini, ma per il benessere completo della cittadinanza e della regione Umbria.
Ha detto, diciamo, pochi mesi dopo che sei insediato, quando è successo questo fatto, il problema del virus, i tamponi per tutti in Umbria. Ecco, ci sta riuscendo a fare per tutti i cittadini umbri il tampone, perché è una prevenzione importantissima questa.
Allora, anche qua spesso e volentieri si specula su questa affermazione. Va sottolineato che i tamponi per tutti l'hanno detto tutti. È chiaro che per chi va a caccia, per esempio, può calzare, quando si spara del mucchio spesso e volentieri non si prende niente, perché ci vogliono dei criteri. I criteri quali sono? Le persone che evidentemente possono essere maggiori diffusori di infezione. E allora partiamo. partiamo innanzitutto con gli operatori sanitari, no? Quindi certo, gli ospedali.
Certo.
Al secondo posto ci mettiamo chi? Gli operatori all'interno della RSA, certo, quindi delle case di riposo. Poi andiamo avanti, mettiamo farmacisti che sono al servizio del territorio, al servizio della popolazione, sempre e comunque, quindi poche persone che ne incontrano tante e possono essere diffusori anche questi. Scendendo nella classifica, scendendo si fa per dire, andando avanti nella classifica, parliamo di chi? Di cassieri, di supermercati, sì, di grande distribuzione. Anche questi possono essere poche persone e possono diventare dei grandi untori. Certo. E via via via, polizia di Stato, polizia penitenziaria, carabinieri, polizia municipale. Ecco, questo significa fare i tamponi per tutti, cioè fare i tamponi a determinate persone che possono incontrare tante e che quindi possono essere fonte di diffusione. Se poi tipo Giove o tipo Pozzo di Gualdo troviamo delle strane, delle anomale diffusioni delle infezioni, cosa è successo? È successo quello che abbiamo visto tutti, abbiamo chiuso temporaneamente ovviamente e abbiamo fatto tamponi alla quasi totale popolazione, perché gli si trattava evidentemente di andare a individuare che cosa? Degli asintomatici che stanno benissimo, che pure sono infetti e diffondono quella che è l'infezione all'interno di una popolazione molto ristretta. Questo significa fare i tamponi a tutti, cioè con pochi tamponi riuscire a fotografare, a conterminare, a perimetrare la situazione infettiva per poi riuscire ad agire in maniera mirata. Quindi spendere bene quelli che sono i soldi dei contribuenti, altrimenti significa buttarli al vento.
Mi scusi, dottor Coletto, mi scusi, io volevo fare una domanda banale. Il Presidente del Consiglio ha stabilito che serviranno molte mascherine in futuro, quindi che le farmacie potranno venderle a 0,50 centesimi, però molti sono lamentati ovviamente che ancora non c'è questa disponibilità nelle farmacie per poter avere le mascherine e poterle vendere a questo prezzo. Come si comporta la Regione in questo caso?
Ma sa, l'informazione è incompleta. Perché? Perché c'era una trattativa in corso tra Federfarma, Assofarma e tutte quante le rappresentanze sindacali delle farmacie con la Presidenza del Consiglio, dove stavano predeterminando un prezzo che potesse essere confortante sia per Federfarma, per i farmacisti quindi, che per i cittadini. Ed era molto diverso rispetto a quello che poi il commissario Arcuri ha dato ieri in diretta televisiva. Difficilmente si riesce in un giorno a trovare le scorte a livello naturalmente italiano, a livello della nostra nazione, per poterle distribuire una volta che queste diventeranno obbligatorie. Quindi, come prima, tutti quanti i DPI, l'unico fornitore per l'Italia sarà il governo. Quindi se mancheranno DPI non potranno prendersela con la Regione, ma bensì dovranno prendersela con il governo centrale, perché è difficile se tu non mi dai i tempi di organizzarmi sul libero mercato, di riuscire a trovare le scorte necessarie e sufficienti, e sottolineo necessarie e sufficienti una volta che tu me le rendi obbligatorie, a soddisfare quella che è una domanda importante della popolazione. Perché non stiamo parlando di creme da sole per andare in spiaggia, stiamo parlando di DPI per difendere le persone da un'infezione che, piaccia o non piaccia, è ancora in corso.
Senta,
quindi una riflessione su questa questione va fatta, e va fatta una riflessione importante.
Senta Assessore, il tempo purtroppo è sempre tiranno, noi ci auguriamo di averla proprio fisicamente nei nostri studi per conoscere la nostra radio, anche il nostro territorio, credo che lo conosca bene l'Alto Chiascio. E una domanda che ci viene proprio dalla strada, perché di questi un mese fa mi sembra che è stato un consiglio comunale aperto sul cosa si farà di questo ex ospedale Calai. Lei è nuovo, quindi l'ha comunque valutato, l'ha visto, l'ha soppesato, ecco, che si farà di questo ospedale. C'è chi vuol recuperarlo come centro infartuale, certo cardiopatici, insomma, si può fare un'eccellenza di questo ex ospedale? Qualcosa, perché guardi, non se ne può più, se ne parla da tanti anni, ma ancora siamo, forse un nuovo assessore potrebbe darci un aiuto.
Sa cosa, io ho scoperto che in Umbria purtroppo le cose sono, tante questioni sono ingrippate da tanti anni. Io mi auguro di essere, come dire, fra virgolette, il meccanico giusto che riesce a sbloccarle. Certo è che servono anche i fondi, ma una volta recuperati i fondi sicuramente riusciremo a dare una destinazione d'uso corretta all'ex ospedale. Insomma, è necessario farlo, visto e considerato che prima si parlava di territorio.
Sì.
Di sicuro non può tornare ad essere un ospedale, ma sicuramente può tornare ad essere un servizio sanitario territoriale, visto e considerato l'età dei pazienti, media dei pazienti umbri, che è piuttosto avanzata, e questo lo si deve appunto alla buona sanità.
Quindi potrebbe essere dedicato uno spazio anche alla residenza sanitaria assistita, in quel caso?
Ma anche lì dipende, perché vede, noi dobbiamo abituarci, la RSA o casa di riposo, che dir si voglia, bisognerebbe iniziare a fare delle RSA piuttosto importanti. Ma questo perché? Perché bisogna arrivare a break even. Per arrivare a break even bisogna che le RSA abbiano almeno 70, 80, 90 posti letto, in maniera tale da avere dei servizi dedicati, molto importanti, di avere un ritorno economico anche, ma soprattutto delle rette che siano sopportabili dalle famiglie.
Certamente, certamente. E un'ultimissima per me, ecco, poi non so se Carletto vuole chiudere, vuol trasformare questa sanità in Umbria, la vuol privatizzare, è vero? Questa è una pulce che mi ha pizzicato stamattina, è vero? Oppure è una fake? È una fake.
No, questa fa sorridere, perché sa, non ci vuole molto a scoprire quello che ha fatto un amministratore in passato. Se lei va a vedere quello che ho fatto, il primo insediamento che ho fatto due mandati in Veneto, il primo insediamento in Veneto è stata una razionalizzazione proprio del privato, non del pubblico. Io non so chi si inventa queste cose, perché gli amministratori e le amministrazioni parlano per atti. Se lei va a vedere gli atti, scopre l'esatto contrario. Mi spiace che ci sia questa strumentalizzazione. Perché
sì, perché i giornali ne parlano, quindi appunto vogliamo sentire invece la fonte.
Sì,
no?
Sì, ma guardi, fanno bene a parlarne, farebbero meglio informarsi e andare a vedere gli atti.
Certo. E per me va bene.
Voglio chiudere una domanda velocissima e poi la salutiamo. Come assessore alla sanità, lei ha dei rapporti ovviamente con un po' tutti, anche i comuni dell'Umbria, quindi anche col nostro comune. Le differenze, diciamo, ideologiche tra comune e regione in questo caso la turbano, oppure pensa sia possibile la collaborazione anche con giunte di colore diverso?
Ma sa, non si tratta di situazioni ideologiche diverse, si tratta di dover amministrare la sanità. La sanità ha una destinazione e un livello che è regionale, che chiaramente deve essere coordinato col territorio, mentre i comuni dovrebbero, in sensi della legge 502 degli anni 90, occuparsi di che cosa? Occuparsi di sociale. Quindi io non vedo difficoltà nel confrontarsi con i comuni. Io chiederei la collaborazione dei comuni, perché sostanzialmente la sanità è una sanità che, piaccia o non piaccia, a livello europeo è la prima, visto considerato che quella che costa meno e che deroga servizi a tutti, a differenza degli altri stati europei, quindi va preservata. Ma per fare ciò bisogna che ci sia una collaborazione molto importante, quindi i comuni potrebbero occuparsi non tanto di ospedali, ma quanto di sanità territoriale, quindi di case della salute, quindi di ambulatori, di mezzi di medicina generale e via dicendo. Questo potrebbe essere il servizio ottimale, dove il contributo del comune può fare la differenza, nel senso che, conoscendo bene il territorio, potrebbe essere strategico il loro apporto. Diversamente, sulla questione ospedali, per forza di cose deve essere un livello regionale piuttosto che statale, e tant'è che la legge prevede proprio quello, insomma. La legge DM70 prevede proprio questa differenziazione.
Bene, grazie all'assessore Luca Coletto, abbiamo parlato qualche minuto in più, l'abbiamo conosciuto, è la prima volta che appunto abbiamo avuto questo confronto radiofonico. Noi speriamo appunto una visita fisica nella nostra radio, così per farle conoscere anche chi siamo, una piccola radio, però una radio di servizio che va curata e preservata. Se ci vuole la mascherina, ci mettiamo anche la mascherina, ecco.
Questo ce lo diranno da Roma, se serve okay. La mascherina o meno. D'accordo. E noi obbediremo, però ce la devono fornire, vero? Visto e considerato che non ci hanno lasciato fare da soli, a questo punto aspettiamo che ce la diano.
D'accordo, al prossimo incontro allora, magari quando la situazione sarà un po' più chiara, sì, sarà, ma anche senza vaccino sarà difficile, credo che avremo ancora alcuni mesi da passare così, non dico in quarantena, ma con libertà condizionata, usiamo questo termine.
Io sono convinto che la libertà ci potrà essere nel rispetto di quelle che certo, sono le regole, certo. Nel senso che la limitazione per la riapertura è una limitazione dedicata solo ed esclusivamente al fatto che la nostra gente, gli umbri, che hanno fatto un grande lavoro e vanno ringraziati, vero? Perché se siamo usciti velocemente da questa situazione è perché gli umbri sono stati molto rispettosi e attaccati alla propria terra, quindi rispettando le regole stanno ridando prima la libertà a tutti. Attenzione, questo va sottolineato. Ciò detto, le aperture sono legate ai comportamenti della nostra gente, quindi degli umbri. Io sono sicuro che ci comporteremo come abbiamo fatto durante la pandemia, cioè bene, e quindi riusciremo ad aprire prima degli altri.
Bene, belle parole, parole di speranza, noi le auguriamo un buon lavoro naturalmente e alla prossima occasione, assessore Coletto.
Grazie, buona Coletto, giornata. Buongiorno. Grazie, dottor Coletto, buongiorno. Buona giornata, buongiorno. E buon lavoro. Buongiorno.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
Ingrosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. Assistenza EFCO, ricambistica agricola, oleodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Il coronavirus non risparmia neanche i bambini. A Brescia, Cremona e Milano, nelle aree più colpite, le nostre strutture di accoglienza per mamme fragili, bambini e adolescenti fuori famiglia non si possono fermare. In Africa e in Siria i nostri bambini affrontano questo mostro invisibile da soli e senza un'adeguata assistenza medica e sanitaria. I nostri operatori continuano a garantire sostegno e assistenza, ma possiamo fare ancora di più grazie a te. Sostieni Amici dei Bambini, perché l'accoglienza non si ferma. Dona ora. Vai su ibi.it.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno, come va?
Buongiorno a voi, va molto bene, grazie.
Siamo a zero contagi, no? Mi pare, guarda.
Oh, ora è ufficiale, quindi l'avevo detto, ci speravo ed è avvenuto. Da sabato 25 aprile siamo ufficialmente con zero contagi.
E quanti ne abbiamo ancora in casa, in isolamento precauzionale?
Sono calati anche quelli, ne abbiamo una decina soltanto e usciranno nella corrente settimana.
Perfetto. Senti, sindaco, io stamattina vorrei farti domande che anche banali, magari, che la gente ti incontra, ti pone, mi pone, per sapere un po'.
E adesso è un po' più difficile incontrarsi, quindi magari
si parla la gente, certo, quando certo. I vicini di casa e ti chiedono in questa nuova fase che cosa accadrà. E quindi il comune di Gualdo, faccio degli esempi, si può andare da oggi, da domani, tra qualche giorno a fare passeggiate in Val Sorda, si può andare al cimitero, si possono fare alcune cose che si facevano prima che accadesse questa sciagura del coronavirus?
Vi do notizie di fresche, perché proprio in mattinata ultimerò i provvedimenti, e quindi dal 4 maggio, quindi da lunedì prossimo, quindi fino a domenica rimane tutto com'è, ma ecco, siamo mercoledì, quindi abbiamo più poco, quindi da lunedì prossimo sarà consentito, come previsto dal decreto fra l'altro, fare attività sportiva, quindi correre o andare in bici entro il territorio comunale da soli o comunque tenendo una distanza di sicurezza di almeno un metro.
Quindi anche Valsorda, anche a Valsorda.
Quindi si può andare, aggiungo, si può andare sicuramente anche in montagna, sperando che ci sia il bel tempo, però io farò una scelta appunto proprio per incentivare gli spazi più ampi possibili e per evitare assembramenti, ad esempio, nei parchi pubblici. I parchi pubblici non li riaprirò, perché noi abbiamo, perché tra l'altro il decreto prevede che i giochi non siano utilizzabili, quindi, come dire, se riapri i parchi senza i giochi per i bambini diventa forse un controsenso. Quindi si può andare a camminare, a correre, ripeto, da soli o distanziati, a distanza di sicurezza, e si può andare ovunque all'interno del territorio comunale. Io per scelta non riaprirò i parchi, proprio perché noi abbiamo per fortuna un ambiente che ci consente di fare attività su spazi importanti. Quindi,
ecco, ma al cimitero si può andare? Al cimitero?
Allora, al cimitero, un'altra domanda, ti ringrazio. Allora, al cimitero noi abbiamo ricevuto una circolare del Ministero dell'Interno il 24 di aprile, quindi al momento, quantomeno fino al 18 di maggio, le visite ai defunti non si potranno svolgere, però consentiremo dal lunedì la possibilità, come hanno fatto altri comuni, di visto che i fiorai sono stati riaperti, di mandare i fiorai a deporre i fiori sulle tombe. Quindi chi vorrà potrà rivolgersi al negozio di fiori e far portare i fiori al cimitero. Purtroppo fino al 18 non possiamo riaprirli, almeno. Quindi poi vedremo sindaco, come evolverà la situazione.
È parlato di attività sportiva, per esempio uno sport che non ha bisogno di, diciamo, di un avvicinamento. Il tennis si può riaprire?
Allora, sono stati riaperti solo gli allenamenti per i professionisti.
Ah, ho capito.
E quindi io in questo caso sono anche direttamente interessato, perché mia figlia va alla scuola tennis, però alla scuola tennis si stanno i gruppi di ragazzi, bambini, quindi centri sportivi ancora le attività rimangono sospese.
No, te l'ho chiesto perché anch'io gioco a tennis, quindi la distanza fra me e l'avversario sono 15 metri, quindi...
Ah, sicuramente, però i centri sportivi rimangono chiusi, così come le piscine, da decreto, quindi...
Ok.
Beh, voglio intervenire anch'io, perché credo lunedì sono riaperti tutti i cantieri, quindi hai anche i cantieri del comune, è vero? Oppure...
Sì, noi abbiamo già avvisato tutti i direttori dei lavori, perché dobbiamo ultimare la scuola di cartiere e la speranza che a settembre si ritorni a scuola, quindi ce la possiamo fare, perché abbiamo ancora mesi davanti di lavoro, quindi riapriremo quello, riaprirà il cantiere dell'ascensore e tutti i cantieri pubblici che sono stati sospesi. Ripartirà, come avete chiesto, la manutenzione ordinaria e straordinaria anche delle strade, perché sono cantieri edili, il verde ovviamente, quindi l'edilizia sì, riaprirà.
Carletto? Volevi...
No, pensavo avessi qualche altra domanda tu. Senti sindaco, ma puoi farci una specie di sunto di questi giorni che hai vissuto con questo, diciamo, scomodo ospite del coronavirus?
Diciamo che l'ospite ancora non se n'è andato, questa è la prima cosa che bisogna dire. No, sono stati giorni di lavoro intensi, ci mancherebbe, con contatti quotidiani a tutte le ore, però, come dire, non ci crederete, ma comunque belli, intensi, perché stai vicino alla sofferenza delle persone, cerchi di dare delle risposte. Quindi per me sono stati giorni duri ma belli, ecco, ce ne saranno tanti altri.
Hai dovuto litigare con qualcuno?
No, devo dire di no. Litigi non ne ho avuti, anzi, lo ripeto, c'è stato un grande senso di responsabilità diffuso, e di questo sono molto contento e ringrazio tutti i gualdesi che hanno capito cosa stiamo vivendo, una cosa che io ve l'ho detto più di una volta, nulla sarà più come prima, questo dobbiamo esserne certi, anche la ripartenza testimonia che nulla sarà più come prima.
Sicuramente.
E... anche gli uffici sindaco, anche gli uffici comunali saranno, diciamo, più riaperti in maniera un po' più ampia?
A noi stiamo, abbiamo già approntato il piano di accesso e di sicurezza interna, quindi già vi dico che abbiamo provveduto ad ordinare un termoscanner facciale che non appena arriverà, sia per i dipendenti che per gli ospiti, i cittadini, sarà consentito l'accesso, come prevede la norma, a chi non ci avrà la temperatura sopra i 37 gradi e mezzo.
Quindi, come ecco, dire, ma si deve venire negli uffici con le mascherine oppure no?
Assolutamente sì. Ecco. Certo. L'obbligo permane dei dispositivi di sicurezza.
Io capire degli cantieri, no? Questa è la sicurezza, non so se già sei andato a vedere come viene garantita la sicurezza nel cantiere, perché lavorare con la mascherina credo che sia per me impossibile, io non credo che un operatore edile possa lavorare con la mascherina, questo
è una questione di abitudini,
Lo
posso garantire, okay. È una questione di abitudini. E poi ad esempio a me hanno chiamato alcune imprese che si stanno organizzando con squadre a turno, quindi come dire, che non si incontrano, quindi magari squadre da 3-4 persone che lavorano scaglionate, e quindi bisogna ripensare anche tutta l'organizzazione del lavoro, questo è fuori discussione.
Sicuramente sì. Tu sei stato molto attivo sui social, ogni giorno c'è un messaggio, un invito, anche questo credo che possa aver funzionato, no? Nella memoria, nella mente dei cittadini gualdesi, di rimanere a casa, di stare attenti, e quindi il risultato lo vediamo, che questo comune credo che sia uno dei primi comuni dove il virus si sia fermato per il momento, quindi ti fa onore e continua ancora a mandare messaggi, perché siamo molto contenti. Sei andato addirittura in tutto il mondo, anche in Giappone hanno visto il tuo video e la tua fermezza.
Ieri stesso vi dico che sono stato contattato da una TV giapponese, ma non è importante questo, non è che l'ho fatto per questo,
certo.
Però io, finché ci sarà bisogno, questo è il senso, cercherò di dare le informazioni utili rispetto a quelle che sono le novità, alle cose che si possono fare, quelle che non si possono fare, anche questa novità che dal 4 si può andare a trovare i parenti, credo che sia una cosa importante, no? Perché
sicuramente
anche l'amante, sindaco?
No, è stato detto affetti stabili, quindi l'amante non credo sia
affetti stabili. No, credo i fidanzati si possono riabbracciare.
Va bene,
un'ultima considerazione per me, visto che hai parlato di parenti, quindi tutti noi abbiamo persone care, anziane, nel nostro comune fortunatamente non c'è stata la moria come purtroppo è accaduto in altri comuni, i nostri anziani ospiti sono stati preservati, non ce l'hai detto proprio tu, sindaco, nessuno è stato contagiato, quindi abbiamo avuto una prevenzione incredibile, e con il 25 aprile che c'è stata la liberazione, questa liberazione dal contagio credo che sia un successo, e beh, questa medaglietta io te la voglio dare, perché
guardate, c'è un elemento. Ieri abbiamo fatto una riunione di giunta per capire come procedere dal 4 maggio. Allora, il rigore è necessario, anche se dobbiamo passare dalla fase dell'emergenza a quella della gestione dell'emergenza. Però, tanto per farvi un esempio, la mia ordinanza sulla sospensione del gioco d'azzardo permane, per un motivo semplice. Uno, per motivi di salute, perché non si può fare un assembramento per andare a giocare all'otto, al superenalotto. Due, perché in un momento in cui lavoratori, imprese, artigiani, commercianti, tutti sono in difficoltà, credo che l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare è quella del gioco d'azzardo. Quindi nel nostro comune il gioco d'azzardo resta sospeso. Bene, per scelta comunale.
Certamente. Bene, bene, sindaco, noi ti salutiamo, ti auguriamo buon lavoro, buon primo maggio, visto che è proprio dopodomani. Non credo che ci siano appuntamenti per il primo maggio. Una
solo
volta...
online.
Solo online.
Lo faranno
online.
I sindacati, quindi ci daranno il programma.
Ok, va bene, sperando di ritornare a fare qualche manifestazione, ma credo il prossimo anno a questo punto. Io adesso non mi sbilancio, ma...
Da è, come molto probabile.
È molto probabile. D'accordo, allora la prossima settimana.
Grazie, grazie, grazie a voi, buona giornata. Grazie.
Grazie, grazie, buona giornata e buon lavoro anche a te.
GRT Sport.
Bentrovati dalla redazione sportiva, apriamo con un'ultima ora. Paolo Dybala di nuovo positivo al coronavirus per la quarta volta, l'attaccante argentino della Juventus sarebbe risultato dunque ancora una volta positivo al tampone per il Covid-19. Dalla Spagna la voce, che dovrà essere confermata anche dalla società e dallo stesso calciatore, però sembra tale a riportare l'indiscrezione del Chiringuito TV, che ha annunciato come la Roja non abbia superato il test effettuato nelle scorse ore. A marzo Dybala aveva annunciato come lui e la sua compagna Oriana avessero contratto il coronavirus, mentre il mese successivo erano tornati negativi. Adesso però ancora un tampone che avrebbe riportato come l'attaccante sia di nuovo affetto dal virus. Sappiamo che l'Italia si punta a ripartire con i campionati, ma se queste voci dovessero avere una conferma in questi minuti, la ripresa potrebbe diventare solo un miraggio. E intanto il ministro dello sport Spadafora ieri è intervenuto ancora una volta con un messaggio via Facebook nel quale ha voluto precisare, non senza stoccate polemiche, la posizione del governo in merito al futuro dello sport azzurro e soprattutto del calcio della Serie A. E prendendo spunto da quanto successo ieri in Francia con la sospensione definitiva della Ligue 1, ha detto gli allenamenti per gli sport di squadra dovrebbero avere inizio auspicabilmente 18 maggio. Queste linee guida le stiamo ancora perfezionando, ha aggiunto Spadafora, e poi le sottoporremo al comitato tecnico scientifico, che deve valutare se sono sufficienti per garantire la sicurezza. Per quanto riguarda il calcio, ha detto ancora il ministro, ringrazio Gravina, che ieri ha smentito le illazioni di qualcuno della Lega Serie A, che aveva detto che c'era un accordo per la ripartenza. La prudenza che stiamo avendo sul mondo del calcio, continua Spadafora, è l'unica cosa che lascia aperto uno spiraglio sulla ripartenza. L'alternativa è fare come ha fatto la Francia poco fa, a dire che il calcio si ferma qui. Tutto dipenderà insomma dalla nostra singola capacità di rispettare le regole. Se pensiamo che dal 4 maggio è tutto finito, sbagliamo alla grande, ha concluso il ministro dello sport Spadafora. Non si gioca e si parla di mercato. Nella scorsa settimana si è parlato tanto di uno scambio tra Pjanic e Arthur, e ieri Mundo Deportivo, quotidiano di Barcellona, in prima pagina ha scritto del via libera che il Barça avrebbe dato alla Juventus per trattare con il brasiliano centrocampista di 23 anni, arrivato nel 2018 dal Grêmio e titolare nel Brasile dell'ultima Coppa America vinta in casa nel luglio 2019. Insomma, presto per capire a quali conclusioni arriveranno Juventus e Barcellona. Non siamo certo al momento in cui si prende una decisione, ma Pjanic e Arthur sono quantomeno due indiziati, senza escludere anche un terzo nome nell'operazione. Sembra che il Barcellona sia interessato all'esterno destro della Juventus, Mattia De Sciglio. Tra questa l'ultima notizia, un saluto dalla redazione sportiva.
Di tutto un po'.
Siamo tornati qua dopo aver ascoltato anche il sindaco del comune di Gualdo Tadino. Le cose piano piano si stanno delineando, ma naturalmente la precauzione e la preventivazione in questi casi è importante. Quindi ricordo, anche lunedì inizia questa fase 2, ma bisogna stare sempre molto cauti, mascherina, guanti, insomma, per qualsiasi vostro trasferimento bisogna che li indossiate. È stata comunque una puntata interessante anche questa, di questo mercoledì, che ricordo, se potete riascoltare in secondo ascolto, domani è giovedì 30 di aprile, l'ultimo giorno del mese di aprile, alle 13:10, oppure in podcast in qualsiasi momento della vostra giornata tramite la nostra app Radio Tadino. Carletto.
Ecco, io speriamo che in questa, insieme a questa buona notizia di Gualdo, anche dell'Umbria, per tutta l'Italia ci dia una mano un pochino il tempo, nel senso che quando arriva il caldo speriamo che il virus si indebolisca grazie ai raggi ultravioletti che aumentano l'intensità. Speriamo che di avere una mano anche dal punto di vista meteorologico, così usciamo un po' prima da questa da questa situazione.
Speriamo, certo, tutto aiuta in questi tempi, tutto aiuta. Aiuta. Ricordo che c'è stata una polemica, no, sulle messe, non si può celebrare messa, però le chiese sono aperte. Lo diciamo per tante persone che magari pensano che non celebrando messa le chiese siano chiuse, invece no, le chiese rimangono aperte, quindi per un momento di raccoglimento.
Beh, hanno fatto polemica anche sui funerali, massimo 15 persone, ma mi pare insomma che non sia una polemica stupida, inutile, insomma. È chiaro che in questo periodo più di tante persone non si possono raccogliere insieme, quindi...
È chiaro, altrimenti si corre il rischio che nella fase 2 possa veramente rinfocolarsi questo, no, questo virus, cosa che sarebbe deleteria per tutti.
Tu hai prenotato per il mare le vacanze, dove vai?
Sì, ho visto una bella foto fra l'altro sui social dove il laghetto di Valsorda che è stato allargato con la spiaggia, questo mi sono dimenticato di dirlo al sindaco, sarebbe un'idea, perché il mare entro, visto che non si può andare fuori
con qualche ombrellone distanziato l'uno dall'altro, sì, andiamo a Valsorda al lago,
visto che non si può andare fuori regione, no, bisogna rimanere nella propria regione, allora il lago della Valsorda potrebbe rappresentare una meta per questi periodi caldi che dovrebbero arrivare.
Beh, forse al mare in luglio-agosto si potrà andare, ma certo in maniera diversa, molto distanziati, con cabine, le soluzioni le ditte che gestiscono ombrelloni e spiagge le troveranno forse qualche soluzione, ma certo sarà, diciamo, una vacanza molto, molto ridotta, insomma.
Sarà una vacanza molto italiana, credo che molti italiani sceglieranno di stare in Italia, molti umbri in Umbria, molti marchigiani nel mare, cioè insomma sarà un turismo del riscopriamo le nostre radici, le nostre regioni, perché no, potrebbe essere
risparmieremo anche un po' di soldi visto che ci sono pochi in questo periodo, quindi.
Appunto, questo potrebbe essere anche questa una soluzione. Carletto, ti ringrazio, ci sentiamo la settimana prossima, sempre mercoledì, certo, alla stessa ora.
E sì, noi... siamo il 6 di maggio.
Esattamente, il nuovo mese con maggio, sì, esattamente, il 6 di maggio, sempre alla stessa ora, e con questo nuovo mese speriamo ancora in notizie positive per quanto riguarda questo virus. Grazie a tutti, grazie a Carletto, alla prossima settimana.
Ok. Buona giornata a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori, naturalmente a quelli che ci seguono ogni mercoledì.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.